Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, al microfono per una nuova puntata di Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che si occupa in particolare delle questioni riguardanti la provincia di Belluno, ma con sconfinamenti vari, come vedremo anche nella puntata di oggi, nella quale ci occuperemo fondamentalmente di due questioni. Una, di nuovo, quella amministrativa, il problema del deficit di rappresentanza che vive la provincia di Belluno, in particolare dopo la sostanziale abolizione dell'ente provinciale con il suo commissariamento in seguito al decreto del governo Monti, che ha trasformato le province in enti non più eletti direttamente dalla popolazione. Tuttavia si tratta di una situazione ancora congelata. Nel frattempo le province che sono scadute e quelle, come nel caso di Belluno, che hanno visto una crisi di governo e quindi la necessità di andare a nuove elezioni, non vanno alle urne, restano commissariate, peraltro con costi non irrilevanti per l'amministrazione pubblica. C'è chi dice che un commissariamento costa più di un ente provinciale, costa più del funzionamento normale degli organi elettivi dello stesso ente. Comunque sia, Belluno soffre anche di questa problematica, che si aggiunge a questioni che sono poi comuni anche per a altre aree che si intrecciano con le grosse difficoltà che vive il tessuto produttivo. È notizia della settimana scorsa, per esempio, l'annuncio da parte dell'azienda Invensys, proprietà americana, della chiusura dello stabilimento proprio di Belluno, con 170 operai che in questo caso resterebbero senza lavoro. I sindacati stanno ancora cercando di vedere se ci sono margini di recupero. Fatto sta che la settimana scorsa, in sede di Confindustria a Belluno, è arrivato questo annuncio, che si aggiunge a tutta un'altra serie di situazioni critiche per quanto riguarda il mondo industriale bellunese sul piano dell'occupazione. Dicevo che ci occupiamo quindi di questioni amministrative, e in particolare torniamo sulla vicenda della proposta di un'autonomia dedicata all'amministrazione, all'autogoverno del territorio di montagna della provincia di Belluno, una specificità che è prevista anche nel nuovo statuto della Regione Veneto e sulla quale lavora da tempo il movimento Belluno Autonoma Dolomiti Regione, la cui prospettiva però è soprattutto quella di un eventuale cambio di regione con un trasferimento della provincia di Belluno al Trentino Alto Adige. E proprio di questo si è parlato a Belluno sabato scorso in un incontro promosso da questo movimento, il BARD, per l'appunto Belluno Autonoma Dolomiti Regione, che ha invitato nel capoluogo provinciale anche due esponenti della politica della vicina provincia di Trento. Si tratta dell'assessore alla cultura Franco Panizza, rappresentante del partito autonomista Trentino Tirolese, una forza che si attesta attorno all'8% in provincia di Trento e che appunto fa parte della maggioranza di governo di centrosinistra. Con lui è arrivata a Belluno la esponente del Partito Democratico, consigliere provinciale a Trento, Margherita Cogo, nella legislatura precedente a sua volta assessore alla cultura, ed entrambi hanno affrontato la questione dell'autonomia e valutato la possibilità che la provincia di Belluno, il territorio bellunese, possa trovare nel Trentino in qualche modo una sponda per le sue istanze di autogoverno. Su come è andato questo incontro di sabato scorso abbiamo ascoltato uno degli esponenti del movimento Belluno Autonoma Dolomiti Regione, Moreno Broccon, che così ci ha raccontato l'andamento della seduta, che si è svolta alla Sala De Luca di Borgo Pra ed è stata aperta dall'intervento del nuovo sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, esponente di una coalizione civica, dice, centrosinistra.
Che cosa hanno detto i vari relatori? Insomma, cos'è? E poi chi c'era che è intervenuto?
Sono intervenuto io come presidente del movimento, sì, Silvano Martini vicepresidente, e aspetta, che c'è Daniele Trabucco che è professore, insegna diritto costituzionale.
Certo, costituzionalista, sì. E c'era anche il sindaco.
E Massaro, sì, che ha dato saluti.
L'apertura dei lavori. Sì, sì. Perfetto, e dunque come...
Ma, quello che è uscito è che sicuramente non c'è una via facile per l'autonomia della montagna bellunese, perché è un percorso non previsto in maniera lineare dalla Costituzione.
Questo cioè, è il trasferimento proprio di regione.
No, la creazione di una nuova provincia statuto speciale, cosa certo. Che potrebbe anche andare bene, voglio dire. In realtà l'unico strumento tecnico a Costituzione vigente è proprio il passaggio alla regione Trentino-Alto Adige, perché in certo. Questo caso, essendo una terza provincia all'interno di questo contenitore, avrebbe automaticamente uno status speciale, perché ce ne hanno anche le altre due.
Certo.
Ecco.
Su questi due rappresentanti trentini si sono espressi, cosa hanno detto?
Allora, ci hanno detto chiaramente, insomma, entrambi che... dal punto di vista tecnico loro lo avevano molto difficile, anche perché la stessa autonomia trentina è in un periodo di difficoltà anche per l'uscita del presidente Dunvalder
sulla regione, contro la regione, esatto. Per abolire la regione praticamente.
Esattamente, sì. E quindi sono molto impegnati anche con il presidente dell'AI a mantenere la barra ben dritta affinché sia garantita anche in futuro autonomia al Trentino. Di contro dice che entrambi, insomma, ci hanno assicurato che comprendono pienamente la richiesta al bellunese, la ritengono anzi doverosa, e che si sono impegnati entrambi ad aiutarci sia a Roma che in sede locale perché anche noi si raggiunga in tempi non biblici una qualche forma di autonomia che permetta alle nostre comunità di sopravvivere, perché per noi purtroppo il problema è che è in dubbio anche la sopravvivenza delle nostre stesse comunità, soprattutto da parte alta della provincia.
Certo, quelle più in quota, diciamo, più lontane dalla Val Belluna, che è più popolata, eccetera. Senti, quindi sostanzialmente dal punto di vista operativo, quale sarebbe la strada, secondo voi, percorribile alternativamente a quella, diciamo, più ardua costituzionale del trasferimento verso una regione che forse non ci sarà più se passa la volontà di Bolzano di abolire la regione in prospettiva? C'è un'alternativa? Cos'è? L'ancoraggio alla specificità riconosciuta a Belluno dal nuovo statuto del Veneto, forse, o no?
Ma quella è un primo passo e non sufficiente, e comunque è applicabile solo se sarà mantenuto l'ente provinciale come elettivo, altrimenti è praticamente impossibile trasferire materie certo. Così complicate a un ente di coordinamento, perché si tratta di 7 materie tra cui...
Quali sono?
Sono ad esempio l'energia, il demanio idrico, il turismo, l'agricoltura, le politiche trasfrontaliere, l'urbanistica, c'è tutta roba, minoranze linguistiche, certamente sì. E sono 7 materie, tutte di notevole peso anche di dotazione economica, che difficilmente si potranno dare un ente di coordinamento che non è un governo.
Perché attualmente si prevede che sia indiretto, diciamo, non più eletto direttamente, secondo il decreto, ecco. Diciamo, Monti di dicembre.
Esattamente,
no?
Salva Italia.
Che, allora, attualmente, che ha prodotto poi il commissariamento contro il quale voi vi siete anche rivolti al TAR, no? Che ha rinviato la competenza a Roma però qualche certo. Giorno fa, giusto? Al TAR
sì.
Del Lazio, diciamo, al TAR del Veneto.
Sì.
E, voi chiedevate con questo ricorso, cui si era poi aggiunta però anche la regione del Veneto, giusto? Aveva mandato, diciamo, aveva affiancato, aveva sostenuto il ricorso, quindi in qualche modo aveva dato anche un sostegno, diciamo, almeno dal punto di vista politico.
Sì, è molto importante, signor politico, molto importante, perché viene almeno questo, insomma, la regione del Veneto sembra aver capito che pur non avendo mai passato particolare attenzione alla montagna bellunese, in realtà l'assenza di un ente di coordinamento sarebbe estremamente grave per il territorio, e crediamo che Dai abbia capito questo, per questo ha dato l'ok per l'appoggio della regione.
Che era presente questo... quindi con i suoi avvocati, immagino.
Sì, hanno i suoi avvocati, sì.
Ma dunque, voi chiedevate sostanzialmente che venissero indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale, che non sono state indette, cioè questo commissariamento sine die, perché non si sa poi fino a quando effettivamente cambierà questo regime delle province secondo quanto voluto dal governo, potrebbe durare, diciamo, non so.
Anche anni? E cioè, è uscita l'altro giorno la proposta di prorogare fino al 31-12-2013, perché si è cominciato a capire che sta roba qua non è che la tiri via un ente previsto dalla Costituzione con un tratto di penna. Una
Certo.
cosa complicata perché è inserito in tutto l'ordinamento degli enti locali e adesso si trovano nel grandissimo problema, perché è fatto un pasticcio in realtà.
La situazione del Veneto, che ha questo paradosso per cui vi ha riconosciuto la specificità, diciamo, come provincia, no? Ha riconosciuto la specificità della provincia di Belluno, la provincia non c'è, e quindi la regione stessa si trova in difficoltà perché non ha,
Non sa cosa fare.
volendo anche delegare effettivamente a rendere operative queste competenze, diciamo, cedute, non ha più l'ente a cui
Esatto.
cederle. Questa è una situazione inedita o ce ne sono altre in Italia?
No, questa è assolutamente speciale, diciamo.
Così è soltanto la regione del Veneto ha riconosciuto a una sua
Sì,
provincia questo tipo di specificità.
sì, sì.
E forti di questo, voi anche avete fatto questo ricorso, immagino, per ottenere le elezioni, no?
Diciamo che per noi è un diritto naturale
A prescindere.
a prescindere la società della montagna, è una richiesta che dal bellunese c'è da 40 anni, perché è scritta nella natura stessa delle cose, nel fatto di essere l'unica provincia alpina all'interno di una regione di pianura, ad esempio, il fatto di avere quasi 40.000 persone che parlano lingue minoritarie, ladino o germanofone. E quindi è nella natura stessa della provincia di Belluno essere qualcosa d'altro rispetto alla pianura veneta, e anche proprio come senso di appartenenza.
Certo, ma questo punto di vista, diciamo, con questo supporto anche della Regione, che prospettive ci sono per quanto riguarda sia la via giudiziaria, sia quella politica, intesa sempre però come Parlamento, perché anche lì so che c'è stata qualche, diciamo, a parte, diciamo, la singolare inattività dei parlamentari bellunesi, c'è stato qualcuno che si sta muovendo per vedere se è possibile intervenire per via, diciamo, legislativa per risolvere la situazione della provincia di Belluno, lì questi due canali, diciamo, possono produrre effettivamente qualcosa di concreto in tempi relativamente brevi. Che cosa vi aspettate voi?
Questa è anche una delle cose in pratica che abbiamo chiesto all'assessore e alla consigliera, e cioè che poiché il Trentino Alto Adige ha dei parlamentari senatori che lavorano una volta ogni tanto proprio per il loro territorio, che sono stati eletti, abbiamo chiesto che ci sia riscoperta, riconosciuta la solidarietà alpina che c'è sempre stata tra le popolazioni che abitano le
Certo.
Alpi. In questo caso siamo noi che abbiamo bisogno, e quindi abbiamo chiesto che ci aiutino in sede romana, appunto perché ci sia una deroga per la provincia di Belluno, che la provincia di Belluno resti elettiva. In realtà questo è già stato fatto in parte perché il senatore
Molinari.
Molinari
Ma è stata risposta poi? Ha avuto risposta a quell'interrogazione?
Non credo, perché ha 15 giorni di tempo per rispondere, però ci ha assicurato che sarebbe andato in question time a risposta diretta nel caso in cui non avesse ricevuto risposta scritta dal Ministero.
Che lui praticamente ha fatto un'interrogazione, Molinari, che è un senatore di Riva del
Sì.
Garda, che se non ricordo male fa parte adesso dell'API,
È API, sì.
ecco, ha chiesto sostanzialmente al governo di indire le elezioni, in pratica,
Ma sì, ha chiesto
come
spiegazioni.
mai non sono state indette le elezioni a cui
Esattamente.
non c'è, posto che
Anche...
c'è la specificità regionale, eccetera, eccetera.
Certo, anche oggi Trabucco ci ha rassicurato sul fatto che praticamente tutti i maggiori costituzionalisti italiani concordano sul fatto che quel decreto sulle province sia incostituzionale, e anche oggi ha ribadito che tutta la materia non può essere trattata con un decreto legge perché è materia di ordine costituzionale, di ordine superiore, e quindi va fatta all'interno di una riforma costituzionale. Certamente non può essere un governo che firma decreti che cambiano le regole del gioco.
Questo quindi varrebbe per tutte le province ordinarie,
Questo
che fossero
varrebbe.
commissariate o
Sì,
scadute e
sì,
non più
sì,
andate ad elezioni,
sì.
diciamo.
Questo vale per tutte, ma è proprio il vulnus originario che è probabilmente gravissimo, perché voglio dire, domani il governo potrebbe dire ci sono soldi, i comuni non vanno più alle elezioni, anche le regioni, perché no? Ci sono soldi, non si va alle elezioni delle regioni. Ma neanche il fascismo aveva osato tanto.
Certo.
Beh, è veramente togliere lo strumento primario di democrazia, il fondamento stesso della democrazia, dalle mani dei cittadini. Poi uno può avere l'idea che ritiene migliore per gli enti locali, però finché la regola è quella prevista dalla Costituzione, la gente va a votare, e in questo caso è
Certo.
stato negato un diritto
Prima
fondamentale.
si modifica la Costituzione,
Cioè,
poi si fanno,
sì.
certo. Ecco, da questo punto di vista, nel dettaglio poi, che cosa hanno detto Panizza e Cogo, diciamo, che tipo di discorsi, di interventi hanno fatto?
Ma cioè, il dibattito era concentrato sull'autonomia, quindi
Certo.
l'autonomia e l'esperienza positiva dell'autonomia all'interno del territorio Trentino-Alto Adige. Hanno parlato soprattutto di come è nata e sulle motivazioni storiche della stessa. Noi facciamo un ragionamento, prendiamo atto ovviamente di questo e non ci interessa neanche il ragionamento in realtà etnico o strettamente storico, ci interessa guardare il futuro.
Pragmatico.
Pragmatico, esattamente, molto
Certo.
pragmatico di guardare al futuro. Per questo abbiamo detto anche a loro che per noi resta prioritaria la creazione di una regione alpina omogenea, in cui non è che vogliamo stare col Trentino-Alto Adige per motivi di perché vogliamo cambiare padrone, essere raccomandati a Trento del Bolzano,
Certo,
cosa che peraltro non ci interessa, ma
certo.
perché è lo strumento che ci permette di ottenere forme.
Autogoverno,
Sì.
forme di autogoverno, diciamo.
Abbiamo ricordato loro che poi c'entrano ovviamente la capacità di legiferare, ma contano anche le risorse. E le abbiamo chiesto, parlando di turismo, ad esempio, è un argomento in cui già si collabora, si potrebbe fare di più, ad esempio, con il settore del Dolomiti UNESCO, no? La provincia di Belluno quest'anno spende per promozione turistica 300.000 euro e la provincia di Trento spende 30 milioni di euro. Cioè,
Certo.
100 volte le risorse di promozione.
Chiaro.
E con questa differenza, vedo chiaramente cosa potreste fare voi con un centesimo delle vostre risorse.
Certo.
E
Perché poi
ovviamente.
la regione comunque qualcosa farà, ma forse non molto per la zona montana.
No, assolutamente. Ma tutto il pacchetto promozione a Provincia Belluno vale 300.000 euro, compresi gli stipendi del personale degli uffici turistici.
Quindi tutto, compresi gli interventi
È
della
un
regione.
centesimo di quello che spende il Trentino-Alto Adige. La
E su
provincia di
questo
Trento.
cosa è stata la risposta, diciamo?
Silenzio.
E invece mi sembrava che però il profilo, così almeno vedere dai titoli delle relazioni dell'intervento di Kogo, mi sembrava un po' più arioso rispetto alle possibilità di, diciamo, di cooperazione trasversale, diciamo, di applicazione concreta di questa idea di solidarietà, diciamo, dei popoli di montagna.
Cioè, sembrava più ariosa, ma poi siamo andati a parlare di cose molto più concrete perché è
E su questo
logico.
alla fine più o meno la posizione è la stessa, cioè di difficoltà già a difendere la propria posizione, diciamo, e quindi non.
Certamente c'è una consapevolezza della difficoltà del momento anche per il Trentino, in cui ovviamente è il principale argomento su cui penso che i dirigenti trentini siano concentrati. Dall'altro però noi notiamo che c'è una comprensione e un'attenzione sempre maggiore per la questione bellunese, che sta cominciando a diventare sempre più capita anche dai trentini che finora probabilmente
Non la conoscevano,
non la
certo, te lo
conoscevano.
assicuro.
E, no, esatto. E anche l'autonomia speciale con le risorse di cui è dotata rende il Trentino abbastanza non trasparente a quello che succede fuori ai propri confini,
Certo.
no? E sembra che un po' tutto vada tutto molto bene, in realtà
Non è così.
appena così.
Certo. Anzi, a volte poi queste risorse sono forse utilizzate in modi non proprio ottimali.
Ecco, magari, esatto.
Ma ecco, da questo punto di vista, proprio in concreto, al di là della comprensione e dell'incoraggiamento, c'è qualche iniziativa, qualche idea, qualche ipotesi, qualche tavolo di lavoro, gruppo di lavoro, così o no?
I tavoli di lavoro in realtà ci sono già, entrambi ci hanno dato disponibilità per lavorare su alcuni temi, e uno sono le minoranze linguistiche, quindi approfondire la collaborazione sulle minoranze linguistiche e sui gruppi etnici, il secondo è sul lavoro che si può fare in sinergia a Roma in fase di revisione degli enti locali, loro ci hanno assicurato pieno appoggio e che sono disposti a continuare a lavorare per supportare le richieste del Belluno.
E qualche cosa, diciamo, invece qualche iniziativa nei territori che sarebbe possibile magari incoraggiare cose, ce ne sono già, ma di economie di scala, esistono delle casse rurali che diciamo hanno aperto al territorio, anche se poi c'è stata la vicenda della cassa rurale della Val Belluna, di
Alpina,
Belluno
bravo.
Feltre, che poi però alla fine è andata con la Prealpi di Tarzo, quindi in provincia di Treviso, pedemontana trevigiana, anziché agganciarsi a una realtà del Trentino, non so perché, comunque.
Neanch'io. Neanche infatti ero sottoscrittore, ma i soldi poi non li ho dati. Perché...
Può essere che le piccole casse rurali non fossero spaventate da un ingresso forse troppo massiccio di nuovi capitali, mentre quella della Prealpi è molto strutturata e grossa come realtà e forse
può essere
più in grado di accogliere la novità senza temere di essere temere uno squilibrio, diciamo, di rapporti di forza, non lo so. Comunque ci sono delle esperienze, per esempio la Fassa Gordino e altre realtà in cui c'è una molta osmosi, no? Di confine, ci sono altre possibilità di economia di scala secondo voi nel turismo concretamente, per esempio, no? La Marmolada per esempio è tutto fermo, dovrebbe esserci nel cassetto vari progetti dopo anche l'accordo che c'è stato tra Vascellari e Mountain Wilderness per modificare, diciamo, il tipo di turismo su cui orientare la zona della Marmolada, però mi sembra che lì invece stiano andando avanti, diciamo, lotte di confine proprio con l'arroccamento, specialmente dalla parte del comune di Canazzei su una sua visione che al momento non sembra compatibile con questo accordo e con lo sviluppo proposto, diciamo, più dolce, un altro tipo di turismo, ma questo è un terreno comunque su cui si può investire, secondo voi ci sono possibilità, ci sono state aperture, segnali, qualcosa?
Aperture totali sulla collaborazione intorno a Dolomiti UNESCO, questo sì, certo che noi da questa parte non vediamo grande attivismo a parte dell'organismo, anzi non ha fatto praticamente nulla finora. Quello che penseremo noi è una promozione organica di tutta l'area dolomitica, che dovremmo fare veramente assieme in un'ottica...
Qui però anche Trento e Bolzano sono divise, perché la promozione è fatta sempre Trentino e sul Tirol, no?
Sì.
Se vai a vedere, diciamo, tutte i momenti promozionali sono divise, le Dolomiti almeno in questa regione la promozione turistica è completamente separata, quindi non so quanto sia percorribile.
È separata, all'interno del Trentino Alto Adige, quindi comunque questo secondo me lo troveremo interessante, anche perché sarà il modo di promuovere allora un'area sì veramente straordinaria, anche ampia e estremamente ricca a livello, come attrazione turistica a livello mondiale, insomma.
Senti, a proposito proprio dei rapporti nella regione qui che poi hanno riflessi da voi, voi siete stati anche da Bolzano, no? Avete incontrato Thunwalder, il presidente della provincia.
Sì.
Ormai fin troppo storico presidente della provincia di Bolzano, e il quale praticamente sostanzialmente ha detto che siete anche simpatici, ma che non può fare niente per voi, se non ricordo male.
Ma
i problemi, ma insomma loro ne hanno altri e la loro strada porta da un'altra parte, anche rispetto al Trentino peraltro.
Questo, diciamo, mai è passato anche dal punto di vista giornalistico, però noi abbiamo delle cose secondo noi ancora più interessanti che sono uscite sulla stampa tedesca e non su quella nostra, no? A noi ha detto: guardate che noi siamo la stessa gente, ci ha detto, parliamo lingue diverse ma siamo la stessa gente, e quindi noi faremo quello che possiamo fare per aiutarli. Questa cosa qui per noi ha un valore enorme, perché la comprensione esatta dei problemi del cuore del problema.
Quindi dice che non ostacolerebbe processi, diciamo, di autogoverno.
Più su questo lui si è concentrato su un altro tema, ha detto: non sarò io a dire chi deve venire e cosa dovete fare, siete voi che dovete chiedere l'autonomia e ricercarla. E che, se vogliamo, è stato anche uno stimolo importante, perché ha assolutamente ragione, cioè è assolutamente difficile che ci siano processi di aggregazione da parte di altri che non, voglio dire, non sarebbero neanche accettati in maniera rilassata dal Veneto, per dire, no? Che,
cioè,
cosa volete, voi già prendete i territori, cioè non esiste, no? Diverso è se il bellunese la richiede fortemente, se viene richiesta fortemente, quello che noi diciamo è: non abbiamo idea se andremo a finire una regione dei Dolomiti o una regione alpina omogenea, anche trasfrontaliera. Su questo non lo sappiamo, anche perché l'evoluzione delle cose anche a livello statale europeo è talmente veloce che facciamo fatica a prevedere il futuro. Però l'idea che abbiamo noi è quella che il bellunese deve stare all'interno di un'area alpina e di montagna. Sul come e su quale forma esattamente prenderà non lo sappiamo neanche noi ora, abbiamo però la cornice generale su cui la cosa si deve andare a inserire. Se c'è Trento e Bolzano, riteniamo che loro abbiano, cioè che Trento e Bolzano abbiano applicato negli anni buone politiche, buone pratiche per la montagna, che possono essere applicate in alcuni casi in maniera abbastanza facile anche nel nostro territorio, e per cui questo modello ci interessa, ecco.
Senti, però proprio parlavamo di Bolzano, no? Però in effetti ai cosiddetti comuni ladini storici,
sì,
che poi si chiamano ladini storici solo perché erano stati, diciamo, sotto l'impero austro-ungarico fino alla prima guerra mondiale, ma non credo per motivi strettamente linguistici, ma per questa appartenenza storica. A loro non è che Durvalder ha detto: ma no, fate la battaglia con i bellunesi per l'autonomia, ha detto: venite pure in Sudtirolo, no? Quindi sostanzialmente ha offerto una sponda a un processo di disgregazione dei territori della provincia che, insomma, è evidente almeno sulla carta, perché c'è questa richiesta per andare con Sudtirolo appunto dei comuni da Cortina d'Ampezzo, Livinallongo, Fodom, eccetera. Poi abbiamo Sappada che vuole andare con la regione Friuli Venezia Giulia e ha trovato tra l'altro recentemente anche un sostegno da parte della regione Veneto. E poi ci sono tutti i vari comuni referendari dell'area, diciamo, occidentale, col capofila Lamon storico a sua volta, con il primo referendum. E quindi, rispetto a tutto questo processo, voi in che rapporto vi siete con questi comitati? So che uno di voi anima il comitato referendario ora Feltre
Ma sai
per.
che questo è molto interessante. In realtà, anche sui comuni, diciamo, ex asburgici, insomma, ladini storici, Durvalder ha cominciato molto chiaro, ha detto: io personalmente sono favorevole, ma anche in questo caso non spingo, non tiro e non spingo. E ce l'ha detto anche a noi, che è quello che ho sempre detto anche ai tre comuni. È interessante però che oltre le parole non sono andate, perché la legge prevederebbe che le regioni di partenza e di arrivo dei
Si
nuovi
esprimessero.
territori si esprimano con un parere. Bolzano non ha espresso parere neanche sui tre comuni ladini.
Ho
Quindi
capito.
anche nel formalismo poi si rende conto della delicatezza della cosa, anche perché diciamo, il compressore di Arabia e Cortina, dal punto di vista anche economico, rappresenta un terzo dell'economia invernale bellunese, quindi
Appunto, per
cioè.
questo dico che non sarebbe, diciamo, sorprendente se quelli potessero avere un canale privilegiato, però
Ecco,
sarebbe un
anche
impoverimento significativo, insomma.
però diciamo, hanno avuto i vantaggi sicuramente con i fondi di confine, ad esempio, anche negli ultimi
Certo,
Brancher sono stati
certo.
estremamente premiati, questo è un vantaggio.
È stata una scelta peraltro deliberata, insomma, da Bolzano.
Certo. E una cosa interessante è che purtroppo di fronte alle continue notizie di tagli, soprattutto sulla sanità bellunese, di accorpamenti, perché ci vengono continuamente comunicate volontà romane di accorpare le province sotto i 400.000 abitanti, per cui Belluno va con Treviso e la cosa nei bellunesi
Beh, non
sicuramente
passerebbe mai.
non va
Una delle
bene.
storiche battaglie purtroppo che ci sono
Sì,
state nei secoli, va bene.
esattamente da 1.000 anni, no, che si beccano, figurati. E il punto è che i comuni si stanno muovendo per un'ondata di referendum che da Feltre fino su a Roccapietre sono nati dei comitati di cittadini che stanno raccogliendo le firme per chiedere ai consiglieri di indire il referendum.
Quindi diciamo che il referendum provinciale potrebbe essere sostituì quello bocciato dalla Corte di Cassazione per il trasferimento sul trasferimento ipotetico della provincia al Trentino-Alto Adige, potrebbe essere sostituito da un effetto a catena di referendum comunali che poi via via sarebbe sostanzialmente potrebbe comprendere tutti i comuni della provincia. Senti, ma a livello romano, diciamo parlamentare e governativo, c'è qualcuno che lavora per la comprensione di queste situazioni per, diciamo,
Risposta no.
perché che rapporto avete con i parlamentari? So che ci sono state anche delle polemiche con i parlamentari eletti in provincia, per
Ma i
esempio.
nostri non hanno fatto assolutamente nulla. Cioè, senza distinzioni di partito, ma nessuno dei nostri di parlamentari bellunesi ha mosso un dito
Ma non c'è
per.
sensibilità al problema, non si vede, non si vuole vedere,
Non
non
si
si
vuole
ritiene
vedere
sia una
perché.
priorità o.
Non si vuole vedere perché, secondo noi, il meccanismo, la legge elettorale premia i parlamentari fedeli alla linea di partito.
Quindi è una questione di scuderia, diciamo, cioè si
Certo.
sta dentro, non si esce dalle righe per non
Certo.
finire sotto i riflettori negativamente. Poi
Esattamente.
avete anche diciamo, c'è anche un parlamentare che è eletto in Alto Adige, che è Bressa, che tra l'altro si è occupato in passato di riforme costituzionali proprio riguardanti le autonomie, no?
Questo deve essere un punto importante e
Con lui avete un
abbiamo.
rapporto o non riuscite
Sì,
comunque? Sì? Che
riusciamo a
dice?
parlare. In realtà poco di più degli altri, ma
Non
non
ci
c'è grande.
sono
Non c'è grande.
sbocchi concreti, diciamo, dal
No,
punto di vista
perché
politico.
probabilmente c'è, siccome è stato eletto nella provincia di Bolzano,
Lui rappresenta quell'interesse, diciamo, e quindi
soprattutto
deve
quell'interesse.
muoversi con una certa cautela su questi
Certo,
temi, probabilmente.
certo, certo.
Ecco, quindi alla fine, insomma, c'è un po' anche un deficit di rappresentanza non solo locale, ora che non c'è più la provincia, ma anche nazionale, visto che i parlamentari, insomma, si occupano d'altro rispetto a queste tematiche.
È direi un totale deserto di rappresentanza della montagna bellunese.
Da questo punto di vista, quindi torniamo all'inizio, poi ti lascio, c'è da capire con Venezia che tipo di relazione si può instaurare, intanto forse come primo passo, per rendere per attuare in qualche modo almeno le premesse di questa cessione di competenze, che poi potrebbe essere formalizzata qualora, tornasse l'ente provincia eletto dal popolo, diciamo.
A Venezia abbiamo chiesto anche ai nostri parlamentari, anche a Zaia che abbiamo incontrato, che se Venezia crede a questa specificità deve trasferire immediatamente le competenze con i decreti attuativi.
Ma chi?
Zaia ci ha assicurato che è d'accordo e che
Ma chi la trasferirebbe? Al commissario?
sì, esattamente. L'ente, diciamo, esiste ancora quello provinciale. Il punto è che, appunto, non essendoci una guida politica, non è possibile andare a trattare su come trasferire queste competenze, no? E il commissario, in realtà, è un commissario liquidatore più che un commissario
Certo.
che fa gli interessi dei bellunesi, ma nel senso primario del termine, perché sta letteralmente svendendo le quote societarie, per esempio, della provincia. Si stanno bloccando tutte le attività compartecipate, ad esempio, nei progetti europei partecipati dalla provincia, sono stati tutti bloccati, quindi con un danno economico notevole,
Certo.
come se fosse arrivato l'input che la provincia va liquidata.
Certo. E invece per quanto riguarda gli enti locali, anche ora dopo queste elezioni che hanno visto, diciamo, un rinnovamento e anche un ringiovanimento della rappresentanza, specie nei due comuni principali, no?
Sì.
Belluno e Felte, che sembrano anche in grado forse di parlarsi, di collaborare, pare.
Sì.
Questa nuova geografia può essere comunque una sponda istituzionale che vi rende le cose un po' più semplici?
Ma noi lo speriamo nei termini che i due capoluoghi insomma, dei due poli principali della provincia, insieme
Certo.
poi ai poli di Cadore, noi speriamo si prendano anche la responsabilità di questa fase storica in cui, in mancanza di una rappresentanza naturale, che è quella provinciale, possa essere preso in carico dai due poli, diciamo, dai tre poli provinciali. Questa è la nostra speranza. Capiamo anche le difficoltà, però, perché questi, sia Felte che Belluno, sono in difficoltà economiche notevoli e ovviamente i sindaci tendono a concentrarsi sulla propria
Però l'azione
città.
politica non dipende, no, poi alla fine da quello. Cioè,
E certo,
l'iniziativa politica è un costo, se vuoi.
è proprio quello che ha detto stamattina anche Massaro, con un'apertura interessante che noi speriamo porti anche alle azioni concrete, ma se non
Perché in realtà
arriveranno.
loro, mi sembra, di entrambe le maggioranze, insomma, è relativamente svincolata da certi circoli, diciamo, legati un po' appunto a quelli che si diceva prima, gli interessi di partito, insomma, forse sembrano un po' più eccentrici rispetto a altre situazioni.
Speriamo, noi lo speriamo vivamente perché i periodi di crisi, di cambiamento, sono anche periodi eccezionali perché permettono appunto di modificare e cambiare le istituzioni che di solito sono per definizione cose che immodificabili, no? Noi quello che stiamo a dire in questa fase storica è che le istituzioni in questo momento stanno causando un danno alle popolazioni montane. Presenti finora, che governano la montagna bellunese stanno causando un danno alle popolazioni che vi vivono. Allora serve un cambiamento anche forte e radicale se vogliamo evitare un declino che è certo, che è demografico, che è scritto nella demografia e nell'evoluzione proprio, mi verrebbe da dire proprio demografiche della popolazione, con indici di invecchiamento altissimi,
Certo.
spopolamento in tutte le comunità. Tra l'altro la provincia di Belluno è l'unica con indice di spopolamento negativo tra tutte le province alpine, quindi c'è un problema profondissimo all'interno di queste comunità. Per invertire questo trend servono azioni veramente radicali per tenere la gente a vivere in montagna. Questo serve pensare in modo nuovo e la nostra speranza è che le due nuove amministrazioni di Felte e Belluno capiscano anche il ruolo di guida che hanno all'interno delle comunità bellunesi e possano portare qualche germe di innovazione
Certo.
che noi proponiamo, appunto, sia quello autonomista di un'area, all'interno di un'area alpina.
Senti, per finire, volevo chiederti che tipo di iniziativa avete adesso in programma?
Beh, allora intanto dobbiamo concludere la partita del ricorso a Roma, che adesso va spostato a Roma, dopodiché continuiamo con le azioni sul territorio, con gli incontri con la popolazione per cercare di spiegare un po' qual è la nostra idea, di nostra visione per la nostra provincia, e continuiamo con azioni di lobbying fortissime, soprattutto con Trento e Bolzano, per lavorare a Roma perché la provincia rimanga elettiva. Questo per noi in questa fase è la priorità assoluta.
Avete anche in programma qualche nuova, diciamo, puntata negli altri territori delle province vicine come Trento e Bolzano?
Sì, sì, ci siamo parlando, siamo stati contattati soprattutto da realtà della provincia di Trento per alcune iniziative pubbliche. Noi speriamo che questi rapporti si solidifichino e secondo noi sono buoni presupposti, perché la qualità di questi rapporti è che si parlano persone che si capiscono. Le persone che vivono nei stessi territori hanno la capacità di capire immediatamente i problemi gli uni degli altri.
E invece con gli altri territori vicini, diciamo, del Veneto, la Pedemontana e poi anche c'è tutta la questione di Asiago, che a sua volta aveva chiesto con il referendum i comuni di passare al Trentino Alto Adige.
Ma,
avete dei rapporti?
Molto pochi, diciamo che a parte Asiago, che forse è la realtà che più per alcuni aspetti assomiglia alla provincia di Belluno, da parte dell'altra realtà venete c'è una non comprensione della questione bellunese.
Neanche la Pedemontana, diciamo, le zone?
No, perché la
Vittoriese
No, sono attratti naturalmente verso
la pianura.
Certo, sì, dove c'è un altro tipo di vita, insomma, una metropoli da 4 milioni di abitanti che ha altri obiettivi, altri orizzonti, insomma.
Certo. Va bene, allora ti ringrazio tanto. E
grazie mille, grazie a te.
Ciao, buona serata.
Ciao, ciao. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. I've been addicted to this world since I had my first taste. Through the highs and lows of life, I've tried to keep face, but time has taught me well. Through these lessons I have earned, the matches of others can leave a child burnt. So I keep my mind sharp, learn the secrets of the brain. Is good and evil in everyone, so we must remain students of life, of a heart, so advice. Trust your instincts and don't think about it twice. It's too much to lose, too much to take in. Accept reality and let this journey begin. Now follow me down this path of self-discovery. Open up to the universe and soon you will see that we are all connected. Despite our differences, we perceive what we want and not really what is. So we gotta dig deep to find our humility, cause justice and compassion are the virtues of democracy. Anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free. Add fuel to the fire, ignite your desires, let the flames roar and burn down the empires. Reigniting passions of the people in it caused the struggle of being. Eyes closed, not seeing what they don't want to confront. Kids getting high, getting drunk. Lovers cheating, fathers beating, pollute, pillage. There's no accountability if there's no precedent. We need strong leaders everywhere to represent and fight for the truth, fairness, and basic needs. Fight for the right to party and to be free. It's just a word in the air, but the significance of this cannot compare to the lives lost. The time spent pondering of how to formulate this beautiful dream we take it for granted and call it democracy. We need participation to retain society. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free. Are you prepared to re-manifest destiny? And to love life as much as Socrates, it's your choice. Your power, your voice, exercise your rights to keep making noise and speak up before
the circumstances swell, using pen beside the sword when it's time to rebel against e-fascism and a willian force, because technology is 20 years ahead of 84. Super pursuit of semantics and misleading names, the prices are high in the so-called free trade. Absolute power corrupts aristocracy, educate yourself to prevent this hypocrisy. Always stand tall and never stop questioning, for those who do wrong we'll see the day of reckoning. We still got a chance to make a difference in advance, so build up the nerve to go and grab that last dance. Anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free.
E questa è la musica di The Imperial Blend, rilasciata con una licenza del tipo Creative Commons e reperibile online nel sito www.freemusicarchive.org, che è un grande database di musica libera rilasciata dagli autori, anche con l'intermediazione di una radio in FM di Jersey City nella zona di New York, che si chiama WFMU, che propone anche concerti live e poi mette a disposizione appunto nel sito freemusicarchive.org questa musica rilasciata con licenza Creative Commons, la stessa licenza che Voci dalle Dolomiti utilizza per rilasciare il suo podcast con l'archivio di tutte le puntate andate in onda in FM a Radio Cooperativa, che è reperibile sia nel sito web della radio stessa sia nel sito www.bellunopop.it, dove potete trovare anche altre informazioni, notizie, registrazioni, materiali multimediali riguardanti la provincia di Belluno, ma non solo. Fra le i materiali che potete trovare disponibili partendo anche da Belluno Pop, fra l'altro c'è anche un mio documentario di qualche anno fa che è stato rilasciato liberamente nel web con una licenza Creative Commons, che riguarda la questione del ciclo dei rifiuti e degli inceneritori. Si intitola Civiltà bruciata, la terra degli inceneritori, dura 90 minuti ed è liberamente disponibile a www.bellunopop.it. Dunque, dicevamo Democracy, il titolo di questa canzone, si intitola Democracy ed è probabilmente in linea con il tema di questa prima parte di Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa in FM, che si occupa appunto delle questioni della rappresentanza democratica, dell'autogoverno, in questo caso in riferimento naturalmente alla provincia di Belluno e anche in particolare alla proposta che viene dal movimento BARD, Belluno Autonoma Dolomiti Regione, di appunto un'autonomia particolare dal punto di vista dell'autogoverno da assegnare ai territori di montagna per meglio affrontare le tematiche particolari e le problematiche specifiche di queste aree, che anche dal punto di vista per esempio della infrastrutturazione presentano spesso delle difficoltà rispetto a zone morfologicamente meno complicate. Parliamo ancora di politica, abbiamo accennato poco fa con l'intervista al presidente del movimento BARD Moreno Broccon alla relazione fra questa iniziativa e comunque altre iniziative del territorio con le nuove giunte comunali che sono uscite dalle urne di maggio a Belluno e a Feltre, con il successo di due coalizioni di centrosinistra. A Belluno si è imposto Jacopo Massaro, ex capogruppo del PD, uscito dal partito dopo che non sono state fatte le primarie per la scelta del candidato sindaco. Massaro se n'era andato, aveva fondato una sua lista civica con la quale ha battuto poi al ballottaggio la candidata ufficiale del PD, sostenuta anche dall'IDV, Claudia Bettiol, sconfitta con il 63% dei voti da Jacopo Massaro. A Feltre invece aveva vinto già al primo turno Paolo Perenzin, esponente di Sinistra, Ecologia e Libertà, giovane politico che era sostenuto dalla, diciamo, intera coalizione di centro-sinistra, compreso il Partito Democratico. Pochi giorni dopo il suo successo avevamo intervistato telefonicamente Paolo Perenzin e ora mi sembra opportuno riproporvi proprio questa intervista, che sia pure in modo non del tutto esauriente, però cercando anche di approfondire una serie di tematiche, può darvi un'idea della visione politica e dei programmi della nuova giunta comunale di Feltre. Abbiamo i microfoni di Voci dalle Dolomiti a Radio Cooperativa Paolo Perenzin, neo sindaco di Feltre, eletto al primo turno con oltre il 52% dei voti 10 giorni fa. E subito lo ringraziamo di essere ai microfoni di Radio Cooperativa e gli chiediamo una valutazione sulla città in cui si è svolto poi questo voto, cioè che cos'è, com'è oggi Feltre.
Buonasera innanzitutto. Feltre è una città splendida secondo me e che con il voto di domenica e lunedì scorsi ha dimostrato una grande voglia di cambiamento. Negli ultimi 20 anni si era un po' assopita, si respirava un'aria, come dire, sempre più stanca. Abbiamo provato un percorso nuovo e diverso di cambiamento, di discontinuità, impostando già da subito tutto il percorso politico della campagna elettorale su basi nuove, facendo partecipare le persone, allargando la discussione sui temi, sui problemi della città, sui modi per risolverli, e questo ha pagato. Moltissime persone si sono avvicinate al nostro percorso, soprattutto giovani, e questo è ancora più significativo in un momento in cui è forte la cosiddetta antipolitica. E invece l'esperienza nostra a Feltre è stata che quando c'è la capacità di interloquire con le persone, di mettersi seriamente in discussione, soprattutto a partire dal locale, le persone individuano nella politica veramente la possibilità di cambiare le proprie vite, a partire dal quotidiano e dai piccoli problemi, ma molto seri e molto concreti, che ciascuno di noi ha giorno per giorno.
Ecco, quindi proprio a proposito di questo, un sindaco giovane che viene appunto da un percorso partecipativo che lo ha portato a vincere al primo turno le elezioni, si sarà interrogato su che cosa poi può fare in realtà un comune per quanto riguarda i suoi margini di manovra e su che cosa intende fare il nuovo sindaco.
Senz'altro, noi ci siamo interrogati fortemente su questo, anche perché la situazione a Feltre, come un po' ovunque purtroppo, è veramente una situazione difficile e di bilancio molto molto critico. Già in questi primi giorni ho avuto occasione di parlare con i dipendenti, con i dirigenti del comune e di farmi un'idea della situazione economica nostra, che è veramente sul filo del rasoio. Ma proprio per questo forse la situazione di crisi ci obbliga a ripensare a fondo e seriamente la maniera in cui storicamente sono stati e vengono spesi i soldi del comune. In questo modo qua siamo obbligati a ripensare appunto da dove partire, su quali priorità investire. Io credo e spero che riusciremo a fare quello che abbiamo pensato in campagna elettorale, e cioè le nostre priorità sono un diverso rapporto con l'ambiente, con il territorio, un diverso investimento, un migliore investimento sulle politiche sociali, sulla formazione. Ecco, queste sono priorità che molto spesso spariscono nell'agenda vorticosa di governo delle amministrazioni locali, anche perché spesso e volentieri le domande che arrivano dai cittadini sono magari il tombino davanti a casa, il pezzo di asfalto, il lampione. Io credo che queste domande arrivino anche perché i cittadini sono spesso stati abituati a individuare in queste domande i loro bisogni, e in realtà i bisogni reali delle persone, delle famiglie sono ben altri, e quando si inizia un ragionamento profondo e serio questo emerge immediatamente. Per cui io credo che il percorso che ci sarà da fare sarà questo, che contemporaneamente vuole anche dire provare a ricostruire un modo diverso di fare politica.
Quindi in sostanza una riallocazione delle risorse non molte disponibili, che per puntare a migliorare la qualità della vita delle persone, in sostanza, per quanto possa fare un comune in questo ambito.
Certo, senz'altro, perché questo è davvero il compito più che la sfida che abbiamo davanti, anche perché viviamo un momento difficile in cui le risorse vengono a mancare, i trasferimenti dallo Stato alla Regione tendono a diminuire, e se anche il Comune, che costituisce davvero l'ultimo anello di tenuta della catena di welfare che l'Italia aveva saputo costruire in altri tempi, se anche viene a mancare questo, davvero allora tutto il peso della situazione di difficoltà attuale si scarica sulle persone, e questo secondo me non è tollerabile. Io credo che una volta che riusciamo a individuare e a dare risposte ai bisogni veri e concreti delle persone, ci troveranno poi anche i sistemi di, come dire, ripensare a prospettive diverse, anche di sviluppo per la nostra realtà.
Certo, possiamo anche menzionare qualche intervento, qualche idea, qualche progetto che già si è delineato nel vostro programma e che cambierà qualcosa nel volto di Feltre?
Sì, certo, senz'altro. Noi abbiamo detto innanzitutto che ci prenderemo due mesi di tempo, tre mesi di tempo per fare una fotografia dell'esistente e per ragionare sul reperimento delle risorse, perché senza risorse non si governa. In particolare metteremo in piedi, come dire, dal punto di vista delle risorse e dei metodi, quello che ci aiuterà e ci accompagnerà nell'azione amministrativa. Noi vogliamo innanzitutto ragionare su un metodo partecipativo di azione con la città e anche ripensare a un modo di reperire risorse, che è quello dei finanziamenti europei, dei fondi strutturali, che richiede nel nostro territorio almeno un ripensamento complessivo. Per cui queste sono le due prime cose che faremo. A livello di progetti noi vogliamo investire assolutamente, dicevo prima, nel sociale, potenziando le attività che già svolge la nostra azienda per i servizi alla persona. Per esempio stiamo pensando a come investire sull'abitare sociale, sul social housing. In questo momento, per esempio, stanno aumentando in maniera molto forte gli affitti, anche perché le banche non concedono più mutui a chi va a chiedere il prestito. E quindi si stanno creando tutta una tipologia di bisogni nuovi a cui bisogna dare risposta, ecco, per cui questo è uno dei progetti su cui vogliamo investire. Vogliamo investire in formazione in modo nuovo, nel senso che stiamo pensando alle strategie per usare in maniera sociale i punti che già ci sono di formazione culturale in città, per cui vogliamo cercare di costruire nel centro storico della città di Feltre una cittadella della cultura sociale, che ruota intorno a un uso diverso della biblioteca, del teatro, dei musei. Vogliamo usare in questo senso anche il campus universitario, quindi in questo contesto una prima opera che vogliamo fare è censire tutti gli spazi e renderli disponibili per un uso diverso da come è stato fatto fino adesso. La socialità e la politica inizia quando le persone trovano piacere a incontrarsi e a discutere dei loro problemi, d'accordo, e di quello che una città può fare. Quindi queste due sono le prime cose. Poi molto nel concreto della gestione del territorio abbiamo veramente moltissimo da fare. A Feltre c'è da fare sulla qualità dell'aria, non è mai stato fatto un piano serio della mobilità comunale.
Certo.
Non si è mai seriamente investito sulla mobilità dolce ciclopedonale. Vogliamo investire nelle energie rinnovabili, introdurre soprattutto la filiera breve legno-energia e utilizzare le biomasse col teleriscaldamento per limitare le emissioni in atmosfera. Per cui le cose da fare sono veramente tantissime, ma tutte, come dire, inquadrate dentro le priorità che ci siamo dati, che per noi, come dire, si riassumono nell'espressione spesso abusata di beni comuni, che sono tutti quei beni, servizi e risorse, come dire, che non possono essere mercificati, sottoposti alle logiche di mercato, perché sono beni e servizi essenziali per la vita delle persone.
Certo, Feltre è stata anche al centro, diciamo, di operazioni di cementificazione piuttosto pesanti, di cui abbiamo parlato tra l'altro qui a Radio Cooperativa qualche mese fa con Matteo Melchiorre, che è appunto un feltrino che si è occupato di questo assalto al territorio. Su questo fronte la giunta Perenzin che cosa intende fare?
Abbiamo detto molto chiaramente che non vogliamo neanche un metro cubo in più rispetto a quelli, e sono già anche troppi, che prevede lo strumento urbanistico in vigore, e vogliamo proseguire sulla strada del recupero dell'esistente e del non rendere più disponibile nessun metro quadro di area agricola, di suolo agricolo per nuove edificazioni. Feltre è cresciuta in maniera anche spesso disordinata e non organica negli anni, basti pensare che oggi ci sono 1300 case sfitte a Feltre, e potenzialmente sulle abitazioni già costruite si potrebbero insediare grosso modo il doppio degli abitanti che Feltre ha. Ecco, cose di questo genere sono frutto di una mancata visione prospettica nel tempo. Si è costruito perché lottizzare rendeva al tempo. Ecco, ci hanno anche contestato di, in qualche misura, in un momento di crisi, volere in questo modo penalizzare ulteriormente il settore edilizio, che in un comune non molto grande come Feltre è comunque importante. Io rispondo che se l'edilizia, che è già ferma per ovvi motivi, anche perché appunto ormai si è costruito troppo, ha qualche possibilità di ripartire, è su una prospettiva diversa, sul recupero dell'esistente, sulla bioedilizia, sul risparmio energetico. Per questo serve anche riorientare complessivamente il settore edilizio e l'indotto che ha. È evidente che questo per noi si inquadra in un progetto complessivo di risparmio energetico che deve stare dentro un ragionamento sulle energie rinnovabili e sul risparmio di un piano energetico comunale. Anche certo. Questa è una cosa da mettere in cantiere da domani, perché è evidente che è un percorso lungo, e in cui i frutti si vedranno fra qualche tempo.
E che sono comunque attività che appunto coinvolgono anche le aziende edilizie, che possono trovare una opportunità anche di conversione per chi si limitasse prevalentemente a agire sul nuovo. Però sul fronte comunque delle alleanze con le categorie, diciamo, economiche, c'è anche qualche possibilità che il comune possa svolgere un ruolo di catalizzatore di una conversione dell'economia che si apra al turismo sostenibile per Feltre, che è una città anche una città d'arte, una città culturale che ha un suo fascino, un suo richiamo e i suoi dintorni bellissimi dal punto di vista naturalistico. C'è la possibilità che il comune possa fare da traino anche per, diciamo, un avvio di conversione economica verso attività più dolci che possono coinvolgere anche l'agricoltura, l'agricoltura biologica, l'agriturismo, il cicloturismo. Su questo fronte credete di poter dare un impulso o si tratta di materie che esulano dalle competenze comunali?
No, io credo che sia possibile e doveroso dare un impulso, nel senso che sul territorio ci sono già una serie di risorse incredibili da questo punto di vista. Cioè io credo che il territorio nostro abbia già tutto quello che serve per far partire un turismo di questo tipo. Quello che è mancato in questi anni è il ruolo di raccordo fra i diversi soggetti che operano nel settore e di questo ruolo si deve assolutamente far carico l'amministrazione. Mettere in collegamento le esperienze che ci sono, le attività che ci sono, costituire sportelli intersettoriali, tavoli permanenti a cui convocare appunto le categorie imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, i cittadini, gli imprenditori, questo è indispensabile, perché come ho detto io ho 33 anni, sono molto giovane, ma sento parlare di turismo a Feltre da quando sono nato.
Certo.
E in realtà questa cosa non è mai seriamente partita. Il problema è che manca davvero il coordinamento e il raccordo e l'amministrazione io credo è lì per quella. Lì per quello, perché chi opera nel settore, come dire, arriva a sera e deve fare i conti con l'attività che ha, non si può chiedere a lui di mettere anche in campo una politica, uno sguardo ampio, questo è compito dell'amministrazione.
Certo, qui entriamo allora anche allargando lo sguardo alla situazione provinciale, c'è la prospettiva del comune di Belluno che ora va al ballottaggio domenica e appunto si scontrano due esponenti di uno schieramento che fra l'altro, diciamo, è affine a quello che ha vinto le elezioni a Feltre, questo forse potrebbe prospettare un ruolo di entrambi i comuni maggiori della provincia in qualche modo anche di supplenza rispetto al vuoto che c'è per l'assenza dell'ente provinciale che è commissariato e al momento non ha futuro sostanzialmente secondo quanto prevede il governo Monti. Ecco, in questo quadro appunto a proposito di coordinamento e anche sul piano del turismo, ma non solo, di attività di promozione per i gioielli che la Valbelluna, il Feltrino, Feltre e la provincia in generale ama, che spesso non sono conosciuti, ecco, ritenete di potervi raccordare con Belluno, con gli altri comuni, anche proprio per supplire un po' a questa assenza di un momento, di un luogo di coordinamento e di sintesi, visto che la provincia non è più?
Sì, assolutamente, questa è un'altra delle cose necessarie. Premetto innanzitutto che io in realtà sono un po' preoccupato comunque del destino che il governo vuole dare alle province. Non credo né che siano tutte da tenere né tutte da buttare. Ecco, per il nostro territorio montano, dove ci sono comuni per lo più piccoli e piccolissimi, il più piccolo credo abbia 200 abitanti, avere un ente con capacità di coordinamento è assolutamente indispensabile. È chiaro che se comunque questa è la realtà, bisogna che a partire, come dire, dai territori e dai comuni che fanno da traino nei territori, ci metta in piedi, ci si faccia carico di mettere in piedi una politica di coordinamento. Per cui io vedo bene non soltanto un asse Feltre Belluno, intesi come le due città, ma un asse Feltrino e Bellunese. Dobbiamo davvero dare uno sguardo di continuità, perché poi alla fine i problemi sono quelli. Faccio soltanto un esempio: la partita di Bim GST nella situazione attuale disastrata in cui versa, se i comuni e i territori si coordinano finalmente in una prospettiva di collegamento e di visione diversa del territorio, come dire, le cose cambierebbero immediatamente. Questa è una delle cose da fare subito, per quanto poco, perché una settimana di tempo è ovviamente pochissima, ho già iniziato a prendere contatti con alcuni dei sindaci del territorio feltrino intanto.
A proposito di questa situazione del BIMGSP, che è il servizio di gestione della fornitura di acqua e comunque dei vari servizi idrici in provincia di Belluno, salvo pochi comuni che ne sono fuori, si tratta di una SPA pubblica appunto partecipata dai vari comuni che vive una crisi finanziaria pesante. Il Comitato Acqua Bene Comune Bellunese propone la trasformazione di questa SPA in un'azienda speciale pubblica, di diritto pubblico, che quindi escluda le logiche mercantili di perseguimento del profitto dalla gestione del servizio idrico integrato. C'è questa proposta sul tappeto, ma al momento non sembra diciamo che la SPA, il BIMGSP, prenda in considerazione questa prospettiva. Il Comune di Feltre che tipo di ruolo intende giocare in questa partita?
Ma noi abbiamo fatte nostre le richieste del Comitato Acqua Bene Comune, perché crediamo davvero che quella possa essere una via di uscita alle difficoltà che ci sono state nel passato e che, se non vengono risolte, continueranno a creare problemi anche nell'immediato futuro e nel futuro. Devo dire per correttezza, e perché sono anche contento di questa cosa, che nell'ultima seduta dell'atto, quando sono state aumentate, secondo me giustamente, le tariffe e le bollette dei cittadini,
sì,
è stata comunque accolta dai sindaci la proposta di prendersi 90 giorni di tempo per verificare la possibilità proprio di creare di far passare l'azienda dall'SPA, da SPA a azienda consortile. Il ruolo di Feltre in questo sarà evidentemente di dare tutto il supporto necessario perché questo passaggio possa avvenire, e questa è la prima cosa che ci tengo a dire. La seconda è che la situazione disastrata di BIMGSP crea dei problemi notevolissimi anche al Comune di Feltre. Il Comune di Feltre è in contenzioso con causa civile presso il Tribunale di Belluno per 2.300.000 euro circa legati a mutui pregressi non ancora rimborsati, e poi siamo scoperti per altri 2 milioni di euro quasi per quanto riguarda il rimborso delle, per esempio, le centraline elettriche, eccetera. Ecco, questa situazione, il debito che il Comune di Feltre vanta nei confronti di BIMGSP, sta mettendo le casse del nostro comune in gravissima difficoltà, per cui è una situazione che, con l'aiuto di tutti i comuni del territorio, deve essere chiarita e risolta il più presto, altrimenti davvero si somma difficoltà a difficoltà fino a rendere davvero critica la situazione.
Abbiamo parlato di acqua, prima c'è stato anche un accenno ai progetti in ambito di risparmio energetico per Feltre. Apriamo allora anche il capitolo dei rifiuti. Qual è la gestione attuale di Feltre del ciclo dei rifiuti e quali sono eventualmente i correttivi che il vostro progetto propone?
L'attuale gestione è una gestione che per alcuni aspetti ha migliorato la situazione pregressa, perché ha sicuramente aumentato intanto la quota di raccolta differenziata. Siamo passati negli ultimi 3 anni con la gestione dell'amministratore, dell'assessore uscente, dal 40 all'80% di raccolta differenziata. Quello che noi in parte contestiamo è che il Comune di Feltre si è mosso in autonomia rispetto agli altri comuni del territorio che stanno, anche se non tutti in colpo, insomma, ma progressivamente stanno andando verso il porta a porta, che secondo me è la soluzione migliore nella raccolta dei rifiuti, perché permette non soltanto di aumentare la percentuale di differenziato, ma anche di incidere notevolmente nella qualità del rifiuto che si differenzia, e ovviamente più è bassa la percentuale di scarto, più il rifiuto diventa qualcosa di valore e che permette di sostenere complessivamente un sistema diverso. Noi vorremmo, adesso stiamo studiando da ora, mi ha contattato in settimana l'assessore della comunità montana Toigo, vorremmo cercare di vedere se è possibile passare anche gradualmente a un sistema di porta a porta in accordo con gli altri comuni del territorio. Non sarà una scelta semplicissima, perché purtroppo l'amministrazione uscente ha fatto proprio sul filo di lana un investimento per più di 500.000 di euro, comprando campane per la raccolta della plastica del vetro, comprando 2 mezzi autocompattatori che funzionano solo con quelle campane, per cui adesso bisognerà capire se e come è possibile, all'interno di un piano finanziario, anche in accordo con il resto dei comuni della comunità montana, recuperare quell'investimento, reinvestirlo, come dire, ecco.
Certo. Speriamo che qualcuno si compri le campane, quindi, e che Feltre possa seguire il modello, fra l'altro, di Ponte nelle Alpi, che ci è stato illustrato qui dall'assessore Ezio Orzes, che ha dimostrato appunto che il porta a porta è sicuramente efficiente e ha varie linee, diciamo, di ritorno interessanti anche dal punto di vista occupazionale.
Certo.
E invece parliamo sempre invece per quanto riguarda il turismo del rapporto con il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, che diciamo va un po' a scatti spesso a seconda delle amministrazioni che cambiano nei vari comuni. Come vi rivolgerete a questa importante istituzione?
L'idea è di creare sinergia, assolutamente. Purtroppo negli ultimi anni si è assistito a un isolamento degli enti fra di loro, no? Con responsabilità anche condivise, non lo so, però in ogni caso io credo che come c'è assoluta necessità di fare squadra con i comuni del territorio, altrettanto c'è la necessità di fare squadra con l'ente parco, con l'azienda sociosanitaria, con tutte le istituzioni nei loro settori di interesse. Parco nazionale per me costituisce una delle grandissime possibilità e risorse del nostro territorio, soltanto che deve essere attivata una sinergia vera.
Per finire, parlando appunto della situazione della provincia e del ruolo che può svolgere Feltre, sappiamo che il Consiglio provinciale aveva votato quasi all'unanimità il sostegno al referendum consultivo proposto originariamente dal movimento Belluno Autonoma Dolomiti Regione. Qual è la visione di Paolo Perenzin rispetto a questa prospettiva di Belluno che diciamo per gestire meglio le proprie politiche, il proprio territorio, ritenesse di aver bisogno di un autogoverno che implica lasciare il Veneto e andare con il Trentino Alto Adige?
Ma io personalmente su questo sono, devo dire, un po' scettico, nel senso che la possibilità reale che la provincia di Belluno possa andare con Trento e con Bolzano è veramente, di là da venire, è remota. Io credo che la montagna abbia bisogno, su questo bisogna insistere con la regione, perché è già passato il concetto nello statuto regionale e bisogna insistere ancora di più. La montagna ha bisogno di una specificità diversa, su questo non c'è dubbio. Dopodiché fare la battaglia dell'autonomia in senso proprio non credo sia una battaglia di prospettiva, insomma si rischia, come dire, di illudere la gente, ma poi alla fine ai risultati si fa fatica ad arrivare. Io credo che dobbiamo assolutamente percorrere la strada della specificità del nostro territorio e continuare su quell'azione di martello nei confronti della regione, perché questa è veramente una prospettiva diversa di intendere il governo. Un governo che si voglia in senso alto federalista, nel senso di che tenga conto delle specificità e delle diversità dei territori che compongono una regione, è secondo me una strada su cui puntare e che tra l'altro permetterebbe anche ampi spazi di laboratorio politico. Ecco, dopodiché la battaglia per l'autonomia della provincia di Belluno non credo sia una battaglia davvero di prospettiva.
Quindi in sostanza cercare degli strumenti istituzionali per dare concreta attuazione a quella previsione dello statuto, del nuovo statuto del Veneto, che appunto prevede anche una specificità e delle competenze che vengono delegate alla provincia di Belluno, sarebbe il primo passo, diciamo, praticabile realisticamente.
Sì, certo, penso di sì, anche perché io credo che la vera autonomia sia quella che si esercita, non tanto quella che si rivendica, insomma. Per me autonomia ha senso se fa rima, se vuol dire autogoverno. Ecco,
certo.
Per cui bisogna avere le possibilità di autogovernarsi, dimostrare di esserne capaci all'interno di un quadro istituzionale che è nella cornice generale quello di oggi e che nei contenuti e nelle modalità deve essere profondamente rinnovato.
Benissimo, grazie a Paolo Perenzin, in bocca al lupo per l'esordio dell'attività amministrativa come nuovo sindaco di Feltre, ci risentiremo magari per fare il punto fra qualche mese. Grazie ancora di essere stato ai microfoni di Radio Cooperativa.
Grazie a voi.
Yeah.
questo brano si intitola Intermezzo, il gruppo è Syndrome ed è un'altra canzone reperibile nel freemusicarchive.org, rilasciata dagli autori con una licenza del tipo Creative Commons. L'album si intitola Dans la Terre. Vi ricordo che per i contatti con Voci dalle Dolomiti potete utilizzare l'email radio@bellunopop.it oppure telefonare al numero 0437 18 35 735, ripeto 0437 18 35 735. Radio Cooperativa, come noto, è un'emittente non profit, ha bisogno del vostro aiuto, oltre che del lavoro volontario di noi tutti. Se volete dare una mano dal punto di vista economico, c'è un conto corrente postale disponibile, è il numero 120 823 01, 120 823 01, che è intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, Padova. Per contattare la radio via email potete scrivere a info@radiocooperativa.org. Ma ora voltiamo pagina e ci occupiamo di salute, in particolare di medicine non convenzionali. Vi faccio ascoltare una mia intervista a un medico che esercita in Trentino, si tratta di Angela Trigilia, che ha tenuto una conferenza pubblica a Isera, vicino a Rovereto, sul tema dell'omeopatia classica. Angela Trigilia è un medico chirurgo specializzatosi poi all'Istituto di Omeopatia di Milano, appunto su questa disciplina che ha radici molto lontane nel tempo, ne parleremo con lei. La nostra conversazione nasce però da una notizia, che è quella della decisione dell'Agenzia Italiana del Farmaco sostanzialmente di equiparare i preparati omeopatici ai farmaci per così dire tradizionali, cosa che avviene già in altri paesi. Si tratta di una piccola grande rivoluzione. In ogni modo, noi abbiamo incontrato la dottoressa Angela Trigilia e le abbiamo chiesto innanzitutto di valutare appunto questa novità sull'equiparazione dei rimedi omeopatici ai farmaci.
La notizia in sé per sé è solo positiva. Se vogliamo commentare la notizia in senso stretto, è solo positiva, perché finalmente si dà ai farmaci omeopatici stessa dignità dei farmaci allopatici.
A tutti gli effetti,
quantomeno dal punto di vista così dell'uso che se ne può fare di un farmaco. Poi naturalmente andando nella sottigliezza, le metodiche che useranno per elencare o fare un elenco di questi farmaci e l'efficacia che avranno, eccetera, questo è tutto da discutere, ancora, chiaramente. Certo. A me, perché l'ho fatta venire qua? Perché la materia è abbastanza complessa. Se uno veramente è interessato ad ampliare un attimo il discorso, per capire veramente di che cosa si sta parlando, certo. Allora questa cosa mi interessa sempre chiarirla con chi mi chiede, perché è un po' la mia vita, l'omeopatia, no? Se a lei interessa, le posso dire brevemente di che cosa stiamo parlando, perché se non parliamo, certo. Se non chiariamo quello. E questa nuova normativa che sta uscendo abbraccia le diverse branche delle medicine alternative, che si avvalgono di farmaci così definiti omeopatizzati. Perché un farmaco si possa definire omeopatico deve essere diluito e dinamizzato, è sempre di natura, di origine naturale, no? Si prendono dei ceppi di origine vegetale, animale, minerale o nosodi, che vuol dire di derivazione organica, trattati in un determinato modo, diluiti tante volte, e ogni passaggio di diluizione alla provetta viene dato un grosso movimento, e questo amplifica il potere, noi lo chiamiamo energetico, del prodotto. Tutte le insieme alle medicine alternative, le medicine alternative sono diverse, non ce n'è una sola, sono tante, e ciascuna ha la sua metodica per intervenire usando i farmaci omeopatizzati. Per quel che mi riguarda, io uso un unico farmaco per curare alla volta, perché io pratico l'omeopatia classica, anemaniana pura, che consiste nel curare con un farmaco che rappresenta il paziente. Le faccio un esempio, 10 persone col mal di testa, io non posso dare a tutte 10 la stessa cosa, perché i mal di testa sono tutti diversi uno dall'altro, c'è chi ce l'ha alle tempie, chi ce l'ha all'occipite, chi pulsante, chi bruciante, per cui il farmaco che fa bene a me per il mio mal di testa non è detto che faccia bene a te. Da questo punto di vista noi ci discostiamo tantissimo dai farmaci di natura chimica, cosiddetti allopatici, perché loro hanno una standardizzazione di efficacia sul sintomo, cioè, non so, 10 mal di testa vengono trattati con lo stesso prodotto chimico. Noi 10 mal di testa non lo possiamo trattare con lo stesso modo, ma ciascuno deve avere il suo. È qui che sta il problema di fondo, alla base anche di tutti questi, di tutte queste nuove normative, capito? Come faranno queste persone? Io confido sicuramente in persone espertissime nel settore che risolveranno il problema. Di certo è che i parametri con cui si giudica un farmaco allopatico non possono essere gli stessi di un farmaco metabolizzato.
Però c'è anche un po' nell'omeopatia questa, forse anche un po' di moda, che poi non so, tutti prendono, mi sembra, lo scillococcino, un semiraffreddore, non so.
Perché... Dall'omeopatia classica, che è la madre di tutte le medicine alternative, perché è una disciplina vecchia di 2 secoli, scoperta da un medico tedesco che si chiamava Hahnemann, che se vuole le posso dire vita, morte e miracoli, ma glielo risparmio, sono nate poi tante correnti di pensiero, sempre di natura tedesca, che invece di un farmaco solo usano i cosiddetti complessi. Infatti il farmaco omeopatizzato può essere unico o complesso, cioè nello stesso prodotto ne metto altri 10, sempre trattati omeopaticamente, che mi vanno a trattare un organo o un sintomo. Mentre nell'allopatia c'è una generalizzazione della cura, cioè io, diciamo, metto in equilibrio la persona per intero, mente e corpo, nel complesso io uso un determinato prodotto, per esempio per detossificare il fegato, oppure per trattare la mia cefalea, oppure per togliermi l'edema dagli arti inferiori. Diciamo che è un po' più, come dire...
Sui sintomi.
Esatto, e viene questo tipo di disciplina si indirizza sul sintomo in senso stretto, un po' come fa l'allopatia. E... ciascuna di queste discipline comunque ha delle modalità di intervento che sono specifiche proprio per ciascuna, non è che tutti agiscono o curano allo stesso modo, perché ciascuno deve essere esperto, quello che io dico sempre, nella sua disciplina. Uno non si può improvvisare omeopata, non si può improvvisare complessista, ma manco per idea. Deve avere delle ore di studio alle spalle. Prima di tutto deve essere un medico su questo, perché è un atto medico. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stipulato che l'omeopatia è un atto medico. E quindi chi fa un atto medico deve essere un medico.
Ma questo oggi, per esempio, è previsto dalla normativa o uno può esercitare, diciamo...
Non c'è una legislazione che mette ordine nella materia.
Non è obbligatorio essere medico per fare l'omeopata?
No, al momento
termini.
No.
Allora, anche se molti lo sono.
Beh certo, a meno che uno vada a vendere fumo.
C'è la gran parte. No,
ma guardi, questo io non posso dirlo, io dico solo che chi fa questa, mette in pratica questa disciplina, deve avere alle spalle gli anni di studio di medicina, perché io un paziente me lo devo capire se ha una tonsillite o una polmonite, certo. E se non sono medico questo io non lo capisco. E poi devo avere l'esperienza necessaria per avere acquisito le norme che mi consentono di mettere in pratica la cura con l'acqua omeopatizzata, altrimenti io vendo fumo, su questo non ci piove. E purtroppo le normative, una regolamentazione, diciamo così, della materia in Italia non c'è.
E vabbè, adesso non stiamo poi tanto ad entrarci su questo, ma era per capire poi, per esempio, ecco, la tipologia di pazienti è... per tutti, dai bambini
fino
agli adulti.
Ma io curo bambini anziani. Allora, chiaramente io non mi metto, ho letto qui che c'è la disputa fra medicina non convenzionale.
Però c'è ibridazione molto, no?
Allora, guardi, io personalmente la prima cosa che faccio è rispettare tutti, principalmente la medicina allopatica, senza la quale molte vite non si salverebbero. Detto questo, chi si rompe una gamba non deve venire da me, deve andare dal chirurgo ortopedico, certo. Questo è poco ma sicuro, insomma. Ecco. ci vuole rispetto per la professionalità e per la scienza. Cosa facciamo? Denigriamo la medicina ufficiale? Non esiste, non è nelle mie corde. Diciamo che le medicine non convenzionali si possono affiancare alla medicina ufficiale. Non è detto che si debba sempre ricorrere ai soliti farmaci che si danno a determinate patologie. Noi potremmo essere una valida alternativa che consente magari al paziente di superare un momento di crisi senza ricorrere a medicine di natura chimica e senza interessare fegato e reni fondamentalmente. Poi laddove, siccome uno deve agire in scienza e coscienza, dove uno non riesce, perché non è mica che siamo, che ne so, il dottor Ghilberti, la situazione guarisco tutto io, non esiste, bisogna essere umili nella professione. Io dove arrivo, arrivo, se non arrivo, è chiaro che esistono anche le medicine, devo non nuocere al paziente, a me non mi interessa fare gli interessi dell'omeopatia, neanche i miei, mi interessa fare gli interessi del paziente, quindi il paziente, se io non arrivo a dargli una mano, per fortuna può ricorrere anche ad altre cose. Ognuno, perché è importante questa scelta? Perché ognuno può essere libero di curarsi come vuole.
Certo, ma dal punto di vista, diciamo così, statistico rispetto alle, diciamo, ai farmaci chimici, chiamiamoli sì. Così, e, cioè ci saranno comunque, immagino, delle indagini sul diciamo, il tasso di efficacia, no? Perché allora, è una discussione, tra l'altro, a volte con dei risvolti denigratori da parte di chi come Garattini ha visto, forse non ha letto.
A questo proposito qui un vecchio articolo che commentava le ricerche sull'efficacia sull'omeopatia in relazione a delle pubblicazioni scientifiche sull'Lancet sull'efficacia dell'omeopatia che equivale a placebo eccetera, e qui dice dunque si è voluta ricercare la dimostrazione di efficacia dell'omeopatia in studi con una standardizzazione della somministrazione dei rimedi su grandi numeri, quando è notorio che la ricerca del rimedio omeopatico appropriato deve considerare le caratteristiche individuali. In omeopatia funziona così, mi permetta di spendere due parole in queste cose.
L'anamnesi del paziente.
Io devo dare il rimedio giusto per lei, altrimenti l'omeopatia non è efficace. Se io guarisco una gastrite con un farmaco e lei ha la gastrite, non è detto che il mio farmaco sia efficace. Quindi nelle dimostrazioni di efficacia, io posso prendere 10 pazienti con la gastrite, ma io non posso dare a tutte 10 Nux Vomica, perché è chiaro che non mi risulta, cioè è chiaro che poi questi bevono acqua fresca. Perché? Perché non è il loro rimedio. Bevono acqua fresca, per modo di dire, perché comunque assumono una sostanza che energeticamente ha un significato. Non so, dovrebbe. Io per fare un lavoro, diciamo una statistica fatta bene, io dovrei dare a quei 10 pazienti affetti da mal di stomaco ciascuno il suo rimedio.
Quindi conoscere esattamente
esatto,
il loro
per cui verrebbero fuori che 10 rimedi diversi hanno ottenuto la guarigione della gastrite del paziente. Non si può standardizzare in omeopatia, certo. Ma ciascuno deve avere il suo. Io sto parlando della mia disciplina. Poi il complessismo ha delle valutazioni forse che sono diverse che io non conosco, ma per quel che mi riguarda, non si possono fare raffronti, perché è impossibile, è un mondo alla rovescia, perché noi parliamo dell'imponderale, mentre l'allopatia agisce chimicamente. Di chimico in omeopatia, quella che faccio io, non c'è proprio niente. Le posso garantire che però non è acqua fresca. Perché? Perché io valuto i sintomi che il paziente mi dice la prima volta. Se io riesco a dargli il rimedio che gli appartiene, nella visita di controllo questi sintomi, questi 10 sintomi, devono essere migliorati o spariti, altrimenti non ho fatto una buona prescrizione.
Quindi possiamo per esempio chiedere allora qual è l'esperienza nel suo caso, per esempio lei saprà invece qual è, diciamo, l'incidenza positiva dei...
quella è direttamente proporzionale alla mia bravura.
Potrà dire ci credo perché ho visto,
Allora, il direttore, ascolti bene, il direttore della mia scuola ha 15 anni, perché è più di 25 anni che si occupa di omeopatia, lui ha fatto solo questo, perché io ho fatto altre cose e poi mi sono dedicata a questo, ma lui ha fatto solo questo, ha più di 15 anni di casi in video, prima, durante e dopo, più di 15 anni di casi in video, cioè lui ha una biblioteca di filmini e di filmati pazzesca, che se uno non crede nell'omeopatia basterebbe fare un viaggetto a Milano e dice scusi mi fa vedere un po' di filmati, e le posso assicurare che se questi filmati fossero diffusi molti resterebbero con la bocca aperta, perché le posso garantire che acqua fresca non è.
Quindi anche la sua esperienza
personali.
Quindi dice, immagino allora, sia guardi, positiva dal punto di vista
certo,
statistico.
Ma sicuramente. Poi guardi, lì dove io non sono efficace, perché io non ho capito che rimedio dare al paziente, oppure perché la malattia è talmente grave e cronica per la quale nessuna medicina al mondo riesce a trovare rimedio. Per esempio, io non posso dire a un paziente affetto da diabete mellito che lo guarirò dal diabete, non esiste proprio, cioè ci sono certe terapie che certo. non so, cioè certe terapie, no, certe malattie che non sono guaribili, possono essere, diciamo così, curabili, ma non guaribili, non so se mi spiego. Certo. Un conto è curare un bambino, un conto è curare un anziano. Perché? Perché il bagaglio energetico di guarigione, la risposta che il fisico deve dare al messaggio omeopatico è diversa. Perché un bambino è integra, completamente integro. Nell'anziano questa, purtroppo questa capacità intrinseca che ciascuno di noi ha è andata depauperata per una questione di età, insomma, ecco. Per cui anche noi andiamo incontro a questo tipo di difficoltà. Certo. Per cui là dove non si riesce a risolvere il problema è legato al fatto che non ho capito cosa dare al paziente, oppure può essere che lui abbia una malattia incurabile. Capito?
Certo. Senta, a proposito del, proprio del meccanismo, diciamo, messo in moto, facilitato dall'approccio omeopatico, giusto per avere un'idea, si tratta in fondo di un tentativo di riattivare le capacità di autoguarigione diciamo della persona?
Allora, noi siamo vivi come specie umana perché noi abbiamo dentro di noi, ciascuno di noi ha la capacità di sopravvivere tutti i giorni, anche se noi non ce ne accorgiamo, all'attacco di tutte quelle che sono le sollecitazioni patologiche esterne, che possono essere di natura virale, batterica, di inquinamento, quello che si vuole. Non è che tutti i giorni noi ci ammaliamo, per fortuna, ma perché? Perché il nostro organismo ha una capacità intrinseca di risolversi da solo queste situazioni. Come specie umana saremmo già estinti da 100.000 anni, voglio dire, no? Noi viviamo proprio perché abbiamo, ciascuno di noi, questa, Hahnemann la chiamava la forza vitale, cioè questa capacità intrinseca che ha l'organismo di affrontare da solo le malattie e guarirle. È un'energia interna che non si può misurare, imponderabile, che però ciascuno di noi ha e che ci consente di sopravvivere. Allora, l'omeopatia agisce proprio su questa forza vitale, questo bagaglio che noi ereditiamo dai nostri genitori, no? Dai nostri nonni, dai nostri avi, e che si trasmette ai nostri figli. Anche noi trasmettiamo un bagaglio energetico, detto forza vitale, ai nostri figli. Questo bagaglio, diciamo così, più si è giovani e più è potente, più si è anziani più si depaupera.
Ma ci sono delle, diciamo, delle tipologie, delle malattie dove c'è una maggiore riuscita dell'omeopatia, oppure si può considerare tutto, diciamo, quello che è lo spettro,
allora,
delle patologie umane?
In teoria tutto potremmo curare, però questo non è sempre vero, perché le ripeto, come dicevo prima, ci sono le malattie croniche e quelle dipendono dal grado di energia esistente nel paziente e da quanto io sono brava a capire cosa dare. Noi che cosa possiamo, allora, che cosa ci possiamo aspettare? Cosa vogliamo che accada se io curo, per esempio, un paziente cronico? Non so, con le cefalee a grappolo, per dire, no? Io mi devo aspettare, se faccio una buona prescrizione, che il paziente non solo migliori dal punto di vista della forza fisica e dell'umore, la prima cosa, perché si porta dietro tutto, ma anche che le riacutizzazioni di cefalea si facciano più lontane possibile e tutte le volte meno intense. Questo è quello che io dico ai pazienti cronici.
Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
E con questa intervista al medico omeopata Angela Trigilia si chiude questa puntata di Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa e poi in podcast nel sito radiocooperativa.org e a www.bellunopop.it. Abbiamo ascoltato in questa puntata la voce del presidente del Movimento Belluno Autonoma Dolomiti Regione, Moreno Broccon, che ha riferito sull'incontro svoltosi sabato scorso a Belluno, con la partecipazione fra l'altro dell'assessore alla cultura della provincia autonoma di Trento Franco Panizza e del consigliere provinciale trentino Margherita Cogo del Partito Democratico, per ragionare sulle prospettive di un autogoverno specifico per la montagna bellunese. Poi abbiamo sentito i programmi del nuovo sindaco di Feltre, Paolo Perenzin, eletto al primo turno esponente di una coalizione di centro-sinistra. Infine, per l'appunto, abbiamo aperto una parentesi dedicata alle medicine non convenzionali e in particolare all'omeopatia classica. E per questa puntata del 19 giugno è tutto. Grazie da parte mia, Zenone Sovilla, a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa. Appuntamento a martedì prossimo e buona serata.